sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena. Siamo in onda come ogni sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Prima di cominciare vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è la mail se volete scrivermi. Potete riascoltare tutte le puntate di Highlights in podcast sul sito di Radio Popolare, le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Siamo alla vigilia dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. Nella puntata di oggi rivolgeremo lo sguardo soprattutto al tema della disparità di genere, ai problemi che il patriarcato ancora crea nello sport. In particolare ci occuperemo di quel che succede in Italia da questo punto di vista. Prima però, i flash della nostra copertina sonora, ripercorriamo insieme alcune notizie della settimana.
Non c'è più tempo però, è arrivato ora il fischio finale, dunque l'Italia debutta con una sconfitta contro la Svezia, una bestia nera degli ultimi tempi che non si riesce a domare.
I think honestly it's a weird approach in the world where everything is becoming faster, you know. Also, like, I don't know if we would be able to keep the quality for 5 sets because, well, that's a fact, like, men are more, you know, physically strong and they can handle it for sure better. I think it would change a lot. I don't think it would change anything for good. I don't know what's the reason, honestly, for this.
قطعا هممون از شنیدن این خبر ناراحت شدیم و خب قطعا نگران هستیم اما من برای کشورم آرزو اینو دارم که زودتر به روزهای خوبش برگرده و ما هم اومدیم اینجا فقط فوتبال بازی.
Mi è sembrato giusto farvi ascoltare in originale la voce di Sara Didar. Sara Didar è una calciatrice iraniana molto giovane, ha 21 anni, e in questi giorni di guerra in Medio Oriente e in Iran in particolare, sta partecipando insieme alla nazionale femminile iraniana di calcio alla Coppa d'Asia in Australia. Siamo preoccupati, desidero che il mio paese torni ai suoi bei tempi il prima possibile. Siamo venute qua solo per giocare a calcio, si è limitata a dire Sara Didar in queste parole che vi ho fatto ascoltare in conferenza stampa, ma il suo volto e i suoi occhi che trattenevano le lacrime dicevano molto di più, senza bisogno di parole. L'allenatrice della nazionale, Marsie Jafari si chiama, ha aggiunto che i bombardamenti e le interruzioni di internet rendono impossibili le comunicazioni con i loro cari. Per il resto la nazionale ha detto che parlerà alla stampa solo di calcio, sulla guerra, sull'Iran, sulle condizioni di vita delle donne in Iran e su come il calcio in Iran non sia ancora accompagnato da un vero cambiamento per la libertà e l'uguaglianza delle donne, ci sarà invece silenzio, un silenzio diverso da quello con cui le calciatrici, lo avrete visto magari perché il video è girato moltissimo questa settimana, hanno scelto di accompagnare l'inno nazionale dell'Iran prima della partita contro la Corea del Sud nel match inaugurale di questa per loro difficilissima Coppa d'Asia. Continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo in Italia. La nazionale femminile ha giocato e perso la prima partita delle qualificazioni ai mondiali, sconfitta 1-0 a Reggio Calabria contro la Svezia. L'occasione di riscatto arriva però subito, perché la seconda partita ancora in casa sarà questa sera contro la Danimarca. E per oggi è una partita molto importante, un'altra mancata vittoria sarebbe un problema, visto che solo la prima classificata del girone si qualifica direttamente ai mondiali che saranno l'anno prossimo, nel 2027, in Brasile. L'Italia, dopo la storica semifinale raggiunta agli europei l'anno scorso, è alle prese con un momento un po' delicato a livello generazionale. Deve capire se continuare ad affidarsi ad alcune grandi calciatrici che però sono ormai vicine alla fine della carriera, o se invece lasciare più spazio alle giovani emergenti. A proposito di scelte, è un momento di discussioni nel mondo femminile del tennis. Abbiamo ascoltato la voce di Iga Swiatek, una delle migliori tenniste in circolazione, contraria all'ipotesi di allungare dal meglio dei 3 al meglio dei 5 set le partite di tennis nei tornei del Grande Slam femminile. È un tema che ciclicamente torna. Per avere uno spettacolo alla pari tra torneo maschile e femminile bisogna uniformare il formato del gioco, è stato detto più volte. Almeno dai quarti di finale in poi ci vogliono partite sui 5-7, è stato aggiunto dopo l'Australian Open di quest'anno in modo particolare. Le giocatrici per il momento hanno pareri diversi, non tutte la vedono come Iga Swiatek, ma a giudicare da quanto i tanti infortuni e a quanto i calendari strapieni di tornei e partite, di quanto i periodi di riposo sempre più ridotti nel tennis contemporaneo siano diventati sempre più tema di discussione, il minimo che ci si possa augurare è che prima di allungare le partite, almeno le voci delle giocatrici vengano ascoltate. Come vi dicevo in apertura di puntata, tra poco entriamo più nel merito di temi che riguardano la disparità di genere, un po' come se la passa rispetto a questi argomenti lo sport italiano. Prima però ci ascoltiamo un brano, questa è No Man's Woman di Sinéad O'Connor. Fumiamo No Man's Woman di Sinéad O'Connor per parlare, come vi accennavo prima, di disparità di genere, di problemi che riguardano lo sport italiano. Ne parliamo con un ospite che di questi temi e dello stato di salute dello sport italiano da questo punto di vista si occupa quotidianamente. una campionessa olimpica, fra le molte altre cose. Adesso ve la presento. Buon pomeriggio ad Antonella Bellutti. Ciao, buon pomeriggio Antonella.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Grazie a te per averlo accettato. Antonella Bellutti è l'unica atleta italiana ad aver gareggiato sia alle Olimpiadi estive sia alle Olimpiadi invernali. Ha vinto 2 medaglie d'oro olimpiche nel ciclismo su pista, i Giochi di Atlanta 1996 e a Sydney 2000. Ha fatto parte della nazionale in 3 diversi sport, atletica leggera, ciclismo e bob, è laureata in scienze motorie, si è candidata alla presidenza del CONI nel 2021, tra le varie cose che ha fatto, ed è anche docente e formatrice. Antonella, io prima di iniziare questa conversazione insieme a te, volevo giusto segnalare a chi ci ascolta che oggi sabato 7 marzo e domani 8 marzo a Riccione ci sono una serie di eventi organizzati in particolare dall'associazione Assist, associazione nazionale atlete, incontri a proposito di parità di genere, salute, intersezionalità nella giornata di sabato. Domani 8 marzo a Riccione ci sarà la prima edizione di Walk and Run for Women, cammina e corri per i diritti delle donne, una manifestazione non competitiva aperta a tutte e tutti per lo sport e la parità di genere, manifestazione, come dicevo, promossa da Assist, che ha l'adesione di molte altre realtà, il patrocinio del comune di Riccione e della regione Emilia-Romagna. Do giusto l'appuntamento per domattina alle 9:30 in piazzale Ceccarini a Riccione. Spero che sia tutto corretto quello che ho riferito, Antonella.
È tutto correttissimo.
Perfetto.
Perfetto.
Antonella Bellutti, appunto, fa parte di Assist, ci sarà anche lei a questa iniziativa. Io partirei, Antonella, chiedendoti con che spirito si arriva quest'anno a manifestare per la giornata internazionale della donna. Magari prendiamo spunto in particolare da considerazioni che ci sono suggerite dai Giochi Olimpici di Milano Cortina, altri immagino ce ne arriveranno dalle Paralimpiadi appena iniziate, ma le Olimpiadi invernali mi sembra che di spunti di riflessione a proposito di parità di genere nello sport ce ne abbiano dati. Secondo te quali sono stati i più importanti?
Ma volendo partire dalla considerazione che si può fare sui risultati di quest'ultima Olimpiade, direi con uno slogan che le donne vincono ma non contano, perché comunque delle 10 medaglie d'oro 6 sono state ottenute da donne, una in un evento misto, e quindi questo conferma il trend già visto nelle ultime edizioni olimpiche e confermato anche nelle Olimpiadi estive a Parigi, e che segnala una forte discrepanza tra ciò che le donne riescono a conquistare sul campo e invece la non presenza negli organi elettivi e nelle stanze di bottoni, là, insomma, dove le decisioni si prendono. E, infatti i risultati spesso accecano un po' l'analisi della situazione, no? Si pensa che visto i successi tutto vada bene. In realtà quella delle donne è una lunga rincorsa al diritto di partecipare prima di tutto, perché ricordo che i Giochi Olimpici dell'era moderna sono nati per gli uomini fondamentalmente, De Coubertin era contrario allo sport femminile, quindi le donne hanno lottato, insistito e hanno conquistato la parità nel medagliere solo alle Olimpiadi di Londra nel 2012. E in Italia, diciamo che come aspetto principale della disparità si può citare il professionismo, perché fino a 2023 le donne in Italia, anche le più forti, le più di successo, non potevano essere professioniste, e questo non è una semplice etichetta, ma significa non avere nessuna delle tutele minime che normalmente una lavoratrice può avere, per quanto precaria sia. E quindi questo dal punto di vista organizzativo e anche direi della serenità della pratica sportiva agonistica di alto livello è sempre stato un grande problema. problema, compensato in parte dalla presenza dei gruppi sportivi militari, ma che comunque appunto ci fa vivere ancora in diciamo una condizione di transizione. Infatti, comunque le donne in Italia sono solo un quarto dei tesserati totali per le 50 federazioni sportive.
Eh sì, e poi questo dato che mi sembra sia stato anche evidenziato non dai vertici dello sport italiano proprio durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina, mi confermi, c'è soltanto una donna presidente di una federazione sportiva in Italia su più di 40 federazioni.
In realtà sono due su 50 federazioni, ma una sarà presto dimissionaria per purtroppo un evento che riguarda suo marito. E
Ecco.
quindi teniamo presente che non è che sono due per ognuna delle tornate elettorali sulle 50 federazioni esistenti, ma sono due in assoluto nella storia, perché in realtà sarebbero quattro, perché la prima donna presidente di federazione l'abbiamo avuta nella passata tornata elettorale, quindi nel 2021. E se pensate a quante poltrone da presidente sono state maturate in oltre 100 anni di storia dello sport italiano, moltiplicate per il numero di
Eh
federazioni,
sì.
che certo non erano 50 come adesso, insomma, credo che superiamo gli 800
sì,
posti da presidente.
è un calcolo che ci fa sorridere, ma è evidentemente un sorriso abbastanza imbarazzato, mettiamola così, anche perché questa mancanza di rappresentanza ai vertici, immagino Antonella, che poi abbia tutta una serie di ricadute a cascata fino proprio agli aspetti più quotidiani, ecco, che riguardano la vita delle atlete.
Ma dal mio punto di vista sì, nel senso che non avere una parità o comunque una rappresentanza consistente anche di donne al potere fa sì che ci sia una visione monca, no? Il soffitto di cristallo è un problema perché ti impedisce di guardare dall'alto l'orizzonte, quindi quello che vediamo è una perpetuazione di un modello patriarcale, perché lo sport è una contraddizione, nel senso che da una parte dove sul campo, diciamo, un laboratorio di grande emancipazione, le donne con quello che fanno riescono a dare un impulso straordinario all'emancipazione femminile nell'immaginario collettivo, nella società, però il modello gestionale dello sport è ancora ancorato a quei valori patriarcali fortemente forti che risalgono al periodo in cui lo sport è nato, cioè a fine 800, in piena rivoluzione industriale, dove i ruoli tra maschile e femminile erano ben definiti. Infatti si ritiene che lo sport sia un ambito in cui si consolidano i comportamenti ritenuti maschili e femminili, no? E quindi questo modello non penalizza solo le donne, ma anche i maschi che non si conformano al modello. Ed è per questo che io penso che ci sia bisogno di spaccare un po' questo sistema e andare verso una modernizzazione, tanto più che adesso lo sport dovrà affrontare sfide molto complesse, no? Tipo la situazione sempre tamponata degli atleti intersex, degli atleti transgender, ma anche, visto che stiamo anche agli inizi delle Paralimpiadi, anche la stessa inclusione del mondo paralimpico nel mondo olimpico, cioè vedere ormai una copia delle Paralimpiadi a seguito dell'Olimpiade è qualcosa che stona, che diciamo fa soffrire un po' tutti gli spettatori attenti.
Eh sì, ma secondo te quali possono essere delle idee per cominciare un pochino a rompere questo sistema? Magari restringiamo anche un pochino il campo all'Italia, che già mi sembra che di cose a cui mettere mano ce ne sono molte. Viene spesso tirata in ballo, ad esempio, la scuola, proprio perché la pratica sportiva a scuola non sembra godere di buona salute e soprattutto non essere incentivata, no? Dalle istituzioni, da chi decide.
Infatti uno dei problemi principali di questo modello patriarcale di cui parlavo è che si investe tantissimo ma solo sull'elite, quindi noi abbiamo dei risultati straordinari che però non sono la conseguenza di una società sana e attiva, sono il frutto di un investimento enorme che si fa sugli atleti di punta a costo di iperspecializzazione precoce, professionalizzazione di atleti giovanissimi. In un contesto appunto che poi è quello fondamentalmente dei gruppi sportivi militari, perché non esistono altri modelli virtuosi che vengano sostenuti. E quindi sicuramente quello che andrebbe cambiato e che sarebbe da attuare al più presto, visto che adesso abbiamo anche un articolo della Costituzione numero 33 che riconosce il valore dello sport. E bisognerebbe fare in modo che lo sport fosse veramente un diritto di tutti e quindi la prima cosa da fare sarebbe entrare nella scuola in maniera seria con l'attività motoria e sportiva, visto che è l'unica esperienza che riguarda tutti, e questo per far sì che si abbia una società sportiva sana e attiva da cui poi chi ha un talento può anche partire per un'esperienza agonistica, magari anche di successo, ma per tutti ci sia la base per avere uno stile di vita, positivo che lo accompagni tutta la vita.
Che cosa ti auguri per questo 8 marzo? In chiusura ti chiedo un cambiamento anche piccolo nello sport, che però vedi tutto sommato raggiungibile con poco sforzo se si volesse e quindi potrebbe migliorare qualcosa già letteralmente da domani, secondo te?
Ma intanto ci tengo a dire che questo è un evento che ha fortemente voluto Assist, a 25 anni dalla sua fondazione. Assist ha sempre lottato per i diritti dell'atleta in generale e dei lavoratori dello sport, ma in questa lotta ovviamente ha sempre cercato di far sì che fosse un aggancio per l'emancipazione poi al di fuori dello sport. Quindi io mi auguro che ci sia domani una partecipazione massiccia di uomini e donne insieme che anche simbolicamente corrono e camminano verso una reale parità. Poi nello sport, quello che più mi auguro è che si arrivi a far sì che gli italiani, i bambini italiani possano avere tutte le opportunità per scoprire l'educazione motoria, fisica e sportiva e parallelamente che anche i vertici dello sport, delle istituzioni sportive si aprano a una rappresentanza più omogenea, ecco, meno monogenere.
Grazie allora ad Antonella Bellutti per essere stata con noi e ricordiamo domani a Riccione la prima edizione di Walk and Run for Women. Grazie Antonella, buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie a voi per l'attenzione.
Si chiude così questa puntata di Highlights alla vigilia dell'8 marzo. Un grazie per il supporto a Flavio Zocchi. Noi ci risentiamo presto. Un saluto da Luca Parena. Ciao!